Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary.
La Grande Guerra. Sogni e macerie di un secolo fa.
Quand au bout de huit jours, leur peau terminée.
Ho 18 anni. Sei di noi erano compagni di scuola qualche mese fa. Traboccavamo di cultura, di ideali e di speranze.
Erano Albert, Joseph, Friedrich, Franz, Peter e Paolo. Partirono volontari in Niente di Nuovo sul fronte occidentale di Erich Maria Remarque. Le loro speranze lo abbiamo ascoltato in un frammento del film All'Ovest Niente di Nuovo di Milestone, Louis Milestone del 30. Le loro speranze si infrangeranno di fronte alla guerra. Noi oggi vogliamo parlarvi di come la loro generazione attraversò quegli anni. Buongiorno da Alessandra Tarquini, ben ritrovati ad una nuova puntata della Grande Guerra. Vogliamo parlare di tutti questi temi e di molte altre cose con Elena Papadia, che è qui con me in studio. Intanto la salutiamo. Buongiorno Elena Papadia.
Buongiorno a voi.
Elena Papadia insegna storia contemporanea all'Università Sapienza di Roma, è autrice di diversi saggi e volumi e da ultimo voglio ricordare Di padre in figlio, la generazione del 1915. Allora, Elena Papadia, intanto diamo un ordine di grandezza. Quanti sono i giovani richiamati alle armi?
Dunque, non è facile determinare il numero preciso perché durante la guerra furono mobilitate contemporaneamente diverse classi di età, per cui naturalmente dipende da che cosa si intenda per giovani, sotto i 30 anni, sotto i 25, i ventenni, naturalmente i numeri cambiano. Si tratta comunque di numeri imponenti, per l'Italia più o meno siamo intorno ai 5 milioni e 6 di uomini nell'intero arco della guerra, di cui un po' meno di 5 effettivamente presenti in zona di guerra. Però, come dicevo, le classi mobilitate furono diverse, andarono dal 1874 al 1899, quindi coloro che erano nati nel 74 avevano più di 40 anni al momento in cui l'Italia entra in guerra. Quindi da questo punto di vista non è una guerra solo di giovani, addirittura sfiora l'esperienza intergenerazionale in qualche caso. Però sicuramente, diciamo, i numeri ci dicono anche altro. Ci dicono per esempio che non tutte le classi dettero lo stesso numero di uomini. Quella che ne dette meno fu per l'appunto quella del 1874, quindi la classe dei più anziani, mentre la più presente fu quella del 1896, di coloro che avevano 20 anni. E del resto poi il numero, l'età media delle vittime parla chiaro, l'età media delle vittime per l'Italia, ma in questo caso direi che ci sono poche differenze rispetto all'esperienza degli altri paesi europei, era un'età di 25 anni. Quindi è chiaro che, diciamo, anche i numeri confermano un protagonismo giovanile, peraltro poi molto presente nelle rappresentazioni letterarie, iconografiche.
Ecco, a questo proposito, quale cultura hanno respirato questi giovani? Come li dobbiamo immaginare?
Direi che hanno respirato una cultura ancora profondamente permeata di valori ottocenteschi. E direi che ancora una volta questo è vero sia per l'Italia che per gli altri paesi coinvolti nel conflitto. Certo, è chiaro che è una generazione, quella intendo dei nati negli ultimi 10-15 anni dell'Ottocento, è una generazione anche esposta alle suggestioni, ai fermenti delle avanguardie artistico-letterarie del primo Novecento, penso per l'Italia al futurismo in particolar modo, ma a tutto quello che si muove intorno all'ambiente delle riviste fiorentine del primo Novecento, la voce in testa. Questo è innegabile, però mi sembra altrettanto innegabile, come dicevo, la forza e la vitalità ancora della tradizione ottocentesca. Per cui 70 anni dopo Omodeo, che ha scritto quel monumento storiografico che è Momenti della vita di guerra, io direi che dobbiamo essere d'accordo con lui nel riconoscere in Carducci, diciamo, il centro del mondo ideale di quella generazione, carducciana forse ancora più che d'annunziana.
Ma questo discorso vale per i giovani borghesi oppure possiamo estenderlo anche a giovani che provengono da altre classi sociali, per esempio ai giovani operai, ai giovani contadini?
Beh, no, io direi che vale principalmente per i giovani borghesi. cioè per coloro che combatterono la guerra dopo averla voluta e dopo averla invocata, perché qui è chiaro che i discorsi sono diversi. La guerra la combatterono tutti, i volenti e i nolenti, in regime di coscrizione obbligatoria. Qui stiamo parlando di coloro che appunto la combatterono dopo averla fortemente voluta. E allora questi qui, che sono un segmento più piccolo di quella generazione, molto più piccolo di quella generazione, sono per lo più giovani borghesi, e non è un caso che il centro principale di irradiazione della mobilitazione interventista del paese siano state le università, nell'indifferenza o nell'ostilità, diciamo, dei ceti popolari.
Ecco, parlavamo della cultura che hanno respirato. Mi chiedevo quanto è importante l'esperienza familiare, quanto contano i nonni, quanto conta la cultura del Risorgimento. Per esempio, è forte, esiste il mito di Garibaldi per questi giovani volontari?
Naturalmente, è un mito centrale. Molti di loro muoiono portando sotto l'uniforme grigio-verde la camicia rossa dei garibaldini, nella rivendicazione forte di una continuità con l'esperienza del Risorgimento. L'idea che quella fosse una quarta guerra di indipendenza non fu affatto solo un'invenzione propagandistica volta a legittimare la guerra connettendosi al passato glorioso della nazione, o meglio, se era un'invenzione propagandistica, fu un'invenzione propagandistica di straordinario successo, perché poggiava su un sentimento reale di identificazione con l'esperienza risorgimentale. Lei ha parlato dei nonni, diciamo, metaforici, molto spesso anche nonni reali, nonni in carne ed ossa. Erano centrali proprio per la psicologia di questi giovani, che delle volte dicevano: andrò anch'io a conquistare una medaglia da mettere accanto a quella del nonno, che anagraficamente i nonni erano la generazione del Risorgimento. Quindi sì, è un elemento decisivo e centrale della psicologia e del mondo ideale di questi giovani combattenti.
Ecco, vogliamo dare un'idea anche dei rapporti interfamiliari. Ascoltiamo il diario di un valoroso, Antonio Del Franco.
Di te so che sei infiammato dalla stessa grande idea che pervade la mia mente. So che segui con ansia ogni mio passo, che trepidi ad ogni difficoltà che io incontro, preoccupato solo del come la supererò. Vorrei che anche la mamma fosse dello stesso carattere tuo e mio, che, senza ambagi, ve lo dico, avesse più orgoglio che paura per le azioni del figlio. Un odore di polvere si sente nell'aria. Fra 2 mesi, fra 3, nel prossimo anno, l'Italia scenderà in campo, non forte d'armi, ma di cuori generosi e pieni di abnegazione, a rivendicare l'onta di Custoza e la vergogna di Lissa. Possiate dire con orgoglio: anche noi abbiamo un figlio che veglia e che è pronto a dare tutto se stesso alla patria.
Elena Papadia, chi era Antonio Del Franco e perché chiede il sostegno dei genitori? Qui sembra quasi, insomma, chiedere la complicità della sua famiglia, l'appoggio della sua famiglia. Questi ragazzi partivano anche contro il volere dei loro padri e delle loro madri.
Antonio Del Franco era un giovane studente di Avellino, come tanti altri, diciamo, che poi morì in guerra poco dopo essersi arruolato, e era appartenente anche lui a una famiglia di forti tradizioni patriottiche. Il nonno era stato negli anni del Risorgimento capitano della Guardia Nazionale, e lui è uno di quelli che partono, diciamo, per completare l'opera dei nonni con la propria esperienza in guerra. La complicità con il padre che emerge in queste parole si ritrova in molte altre testimonianze, e quello che è importante è che è una complicità non solo e non sempre, come dire, politica, cioè di condivisione delle ragioni dell'intervento dell'Italia in guerra. Certo, molte volte è anche così, trattandosi, come dicevo, di famiglia ad alto tasso di militanza patriottica, però non sempre, non è questo il punto centrale. Direi che il punto centrale è quello di una consonanza psicologica ed esistenziale, cioè di trovarsi attorno a un modello educativo che faceva del senso del dovere, di un fortissimo senso del dovere, il proprio centro. Per cui l'idea era che la massima: si faccia quel che si deve e avvenga quel che può. Se c'è una guerra, padri e figli sono d'accordo che quella guerra si deve combattere, soprattutto se quella guerra si è voluta, se si è fatto qualcosa perché quella guerra avvenisse. L'idea è che si diventasse grandi assumendosi per intero le proprie responsabilità. Ecco, anche i padri che non riconoscevano la legittimità e le ragioni della guerra erano costretti a cedere di fronte a questo argomento perché era quello stesso che loro avevano insegnato ai propri figli.
Una realtà molto diversa da quella di cui stiamo parlando è descritta nel romanzo della scrittrice inglese Antonia Byatt, Il libro dei bambini, il romanzo ambientato nell'Inghilterra tra il 1895 e il 1919. Racconta problemi familiari appunto molto diversi da quelli di Antonio Dal Franco.
Molto diversi perché è un ambiente borghese molto diverso rispetto a quello da cui proveniva la famiglia di Antonio Del Franco. La borghesia descritta dalla Byatt è fatta di artisti, eccentrici, intellettuali, fabiani, che naturalmente avevano nei confronti della guerra un rapporto completamente diverso rispetto a quello della borghesia, diciamo, meridionale.
Ecco, ascoltiamo come questa borghesia progressista reagisce nel veder partire i propri figli.
Harry Wellwood aveva 20 anni nel 1915. La sua reazione alla morte del fratello Robin fu di annunciare l'intenzione di arruolarsi. Olive, la madre, che non aveva pianto per la morte del figlio, Tom, e non aveva pianto per la morte di Robin, cominciò improvvisamente a gemere con straordinaria violenza. Ripeteva all'infinito due parole: no e perché. Harry, un ragazzo gentile, studioso e dopo la morte di Tom piuttosto taciturno, disse che si arruolavano tutti. Rimanere a casa lo faceva sentire un verme. Humphrey, il padre, che si era ripreso abbastanza per tornare a scrivere articoli sul governo e il malgoverno della guerra, illustrò al figlio qualche cifra. Le perdite britanniche erano così alte che probabilmente si sarebbe fatto ricorso alla coscrizione obbligatoria, forse all'inizio del 1916. A quel punto sarebbe partito comunque. Poteva aspettare. «Tua madre ha bisogno di te», disse guardando la faccia umida, arrossata di Olive. Harry non disse «la patria ha bisogno di me», benché i manifesti con l'effigie di Lord Kitchener fossero dappertutto. Disse «la gente mi guarda». Gente che ha perso dei figli. Non mi sembra giusto starmene qui al sicuro. Humphrey replicò quasi con cattiveria che vincere la guerra non avrebbe risolto neanche uno dei problemi politici dell'Europa e che migliaia, decine di migliaia di uomini avevano già sacrificato la loro vita inutilmente. Harry insistette. Non ci sono uomini della mia età, né in città né al villaggio. Devo arruolarmi. Humphrey disse, non ci sono individui, ci sono solo greggi e masse, ci vuole coraggio per rimanere fuori dal gregge. Harry sorrise, gelido, più di quanto ne abbia io.
Allora, l'abbiamo ascoltato, all'interno di una famiglia che ha avuto già diverse perdite sorge questo problema di non partire. Il padre dice gli uomini sono individui, non sono gregge, quindi partire volontari è di moda. Ma Elena Papadia, partire è una scelta politica, è una motivazione politica quella che porta i giovani a mobilitarsi?
Sì, certo, la politica contava e come. Non è un caso che in questa generazione si segnali la diffusione di un nuovo verbo nazionalista, l'Associazione Nazionalista Italiana, che fa del rilancio del mito patriottico, declinato poi in termini nuovi, in termini di logica di potenza, di espansione imperialistica. Non è un caso che tutto questo, la fondazione dell'associazione, dicevo, sia del 1910 e che l'associazione nazionalista sia composta prevalentemente di giovani e di giovani universitari in particolare. Rispetto quindi alla generazione precedente, rispetto alla generazione dei fratelli maggiori, innamorati invece del socialismo nascente, c'è una trasformazione nello spirito dei tempi, testimoniata peraltro dal grande consenso giovanile studentesco alla guerra italo-turca per la conquista della Libia, che era avvenuta solo pochi anni prima. Quindi questo è un elemento politico del rilancio del mito della nazione. Non erano affatto tutti nazionalisti, ma c'è un'ondata neopatriottica, diciamo, che è evidente. Però accanto a questo c'è l'elemento esistenziale e generazionale. Basta leggere, per esempio, l'esame di coscienza di un letterato, testo di un letterato finissimo quale Renato Serra, in cui questo elemento esistenziale è decisivo. Sostanzialmente lui dice: questo è un momento della storia, se quest'onda passasse e io rimanessi qui a guardare mi sentirei un fallito per tutta la vita. Non c'è, come dire, slancio ideologico, c'è l'idea di una prova alla quale non ci si può sottrarre. E quindi immediatamente questa guerra, o la prospettiva della guerra, o combattere in guerra, diventa il fulcro identitario di una generazione, prima ancora che il suo fulcro politico, diciamo.
Possiamo dire che la guerra allora determina una politicizzazione dell'esistenza che amplifica, esaspera l'importanza dei temi politici nella vita di questi giovani?
Sì, possiamo dirlo senz'altro, e come diceva lei, questo poi segnerà anche il dopoguerra. Segnerà anche il dopoguerra nei percorsi anche diversi che fecero questi giovani. Alcuni non ne fecero alcuno dal punto di vista politico e altri fecero percorsi molto diversi gli uni rispetto agli altri, però questo elemento di politicizzazione della propria esistenza rimase un pochino un marchio indelebile.
Tanto, diciamo, che il padre nelle parole di Antonia Bayat dice: partire, insomma, è quasi diventato di moda, dando l'idea appunto forse di un diverso approccio dei figli alla politica, ai temi della politica, alla guerra, la volontà di impegnarsi, che forse...
Sì, la volontà di impegnarsi, la responsabilità nei confronti della propria collettività di appartenenza, e naturalmente questo in Gran Bretagna era particolarmente forte, perché in Gran Bretagna la coscrizione obbligatoria viene introdotta nel marzo del 16, e quindi prima partivano solo i volontari, e quindi tanto più stigmatizzato era chi non partiva, chi potendolo fare non dava il proprio contributo. In Italia, essendoci la coscrizione obbligatoria fin da subito, questo elemento era meno evidente, perché comunque si era richiamati. Però, dicevo, l'elemento della responsabilità: ho voluto questa guerra e quindi devo andare anch'io, era particolarmente forte, e emerge in quasi tutte le testimonianze di questi giovani interventisti intervenuti, come li ha definiti Snenghi.
Le faccio un'ultima domanda: secondo lei è possibile oggi raccontare la guerra ai ragazzi? Una guerra fatta da ragazzi, come è possibile raccontarla oggi ai giovani che vivono, che hanno respirato una cultura molto diversa da quella dei giovani che ha studiato lei e che ha raccontato lei nel suo volume?
È una sfida importante. Io penso che forse si possa fare, a patto però di non cercare, come dire, facili somiglianze che non ci sono, perché è un mondo completamente diverso, e se una rivoluzione c'è stata, credo che ci sia stata proprio nei modelli educativi, nei rapporti tra padre e figlio, nei rapporti dei figli e delle esistenze private nei confronti della collettività. Quindi credo che meriti di essere fatto, però è uno sforzo di immaginazione forte che si richiede.
Allora ringraziamo Elena Papadia.
Grazie
per essere stata con noi.
E voi giovani che andate nelle barbare caserme, direte a coloro che tentano di armarvi e di usarvi per i loro sporchi interessi, direte che non combatterete. Direte a coloro che diffamano i lavoratori, direte ai calunniatori del popolo: che i vostri padri hanno difeso la patria dal barbaro invasore che minacciava i sacri confini, e che noi del 99, che abbiamo combattuto sul Monte Grappa, sulle pietraie del Carso e sul Piave, siamo sempre quelli di allora. E allora, quando tuona il cannone, è la voce della patria che chiama, e noi risponderemo: presente!
Presente.
Quei vecchi che abbiamo sul petto le medaglie al valore conquistate sul campo di battaglia, ci troveremo allora a fianco dei giovani e combatteremo sempre e dovunque, e getteremo l'anima oltre l'ostacolo e difenderemo i sacri confini d'Italia contro qualsiasi nemico dell'Occidente e dell'Oriente, per l'indipendenza del paese e al solo scopo del bene indissolubile del re e della patria. Viva la Repubblica! Viva l'esercito!
Allora era Don Camillo e l'onorevole Peppone, un film del 1955. Peppone si candida come deputato e in questo comizio si rivolge ai giovani per conquistare il loro voto, per conquistare la loro adesione, e dice: noi abbiamo cacciato l'invasore, l'abbiamo combattuto sul Monte Grappa e sul Piave. Era una fase della storia d'Italia, quella ricordata nel film, in cui la guerra di fatto è un terreno di appropriazione, un terreno di strumentalizzazione. Si litiga per chi davvero è il protagonista della guerra. Noi oggi ci troviamo in un mondo molto diverso, raccontiamo la guerra ai ragazzi, ne parlavamo con Elena Papadia, con molta difficoltà. Allora, per capire questo universo, per capire il rapporto dei bambini, dei ragazzi con la guerra, siamo in collegamento, ci facciamo aiutare oggi da Walter Fochesato. Buongiorno.
Buongiorno.
Walter Fochesato è uno scrittore, uno studioso di letteratura per l'infanzia. Ha scritto Raccontare la guerra, libri per bambini e ragazzi. È un percorso bibliografico che ricostruisce come la guerra è arrivata ai bambini. Allora, Walter Fochesato, intanto iniziamo dal principio. Quando iniziano i primi libri che raccontano la guerra mondiale ai ragazzi?
Da subito, anzi, potremmo addirittura dire ancora prima che l'Italia entri in guerra, già dal 1914, già durante la guerra di Libia c'erano stati tutta una serie di pessima fattura, ovviamente, dove no, si glorificava, si santificava la guerra. Dunque il processo inizia da subito.
E possiamo fare qualche esempio? Cioè, è una letteratura che si rivolge ai bambini o ai ragazzi? È una letteratura che veicola quali valori?
Ma diciamo, tanto si rivolge sia a bambini che a ragazzi. E i valori ovviamente sono quelli della patria e del sacrificio, della necessità della guerra, dell'irredentismo e via dicendo. Ovviamente tutto questo viene declinato in modi molto diversi. Prima accennavo alla Libia, e già durante la guerra di Libia e poi durante la prima guerra mondiale, ad esempio, un personaggio celeberrimo della nostra letteratura come Pinocchio viene scaraventato al fronte addirittura, no? Ci sono molti aspetti, c'è il tema del bambino, ad esempio, o del ragazzino, ancor meglio, che fugge da casa per andare a combattere al fronte, e qui viene in mente il piccolo alpino di Salvator Gotha che esce dopo la guerra ma che viene preparato da tutta un'altra serie di libri del genere. C'è il tema della guerra.
Ecco, guardi, la interrompo perché a proposito del piccolo alpino di Salvator Gotha del 26, vogliamo ascoltare un breve frammento, proprio un frammento iniziale dello sceneggiato TV che la RAI realizzò nel 1986.
Tu vatti a mettere in cabina, che vieni con me, va.
Dove sta portando quel bambino?
Lupo!
Io sono il capitano Balestra.
Mino, maggiore Lupo, le ho fatto una domanda, dove lo sta portando?
Sugli alti piani.
E chi le ha dato quest'ordine?
La cosa non la riguarda.
Ma come si permette?
Mi sta portando da mio padre.
Ma come, non è...
Sai, Lupo, lui lo conosce, è vivo, l'hanno salvato dalla valanga. Lui ha anche parlato.
Ecco, dicevo, lo sceneggiato televisivo della RAI, Mino perde i genitori durante una gita in montagna, rimane nelle Alpi, diventa appunto un piccolo alpino. Walter Fochesato, è un libro centrale nell'educazione degli italiani?
Assolutamente sì, è un libro che ha avuto un successo straordinario, tanto che c'è stato ancora in anni recenti lo sceneggiato televisivo. È un libro costruito con molta abilità, che gronda retorica. Il Giacomino Rasi non aspetta altro che, come dire, scoprire la guerra, che vedere la guerra, vedere i caduti, no? Ed è costruito, dicevo, con molta abilità, esce nel 1926, dunque in pieno regime fascista, l'anno in cui nasce l'Opera Nazionale Balilla, le date non sono mai casuali, che gronda fascismo, anche se di fascismo non se ne parla, ma ci penserà lo stesso Gotha pochi anni dopo a riprendere la figura di Giacomino Rasi e a trasformarla in un picchiatore fascista.
Ecco, lei stava dicendo gronda fascismo anche se non se ne parla, perché di fatto il piccolo alpino veicola, è un piccolo Balilla, ci sta dicendo questo?
Di fatto sì, c'è tutta ovviamente la retorica patriottica, l'esaltazione della bellezza e della bontà della guerra, e si dice di fatto che i bambini e i ragazzi di quella generazione dovevano essere pronti, se la patria chiamava, come si suol dire, a entrare di nuovo in guerra, a gettarsi di nuovo in guerra. C'era, in qualche misura ci si preparava già ad altro sangue.
Abbiamo ascoltato prima un frammento di Peppone e Don Camillo. Don Camillo e l'onorevole Peppone era il film. Cioè, la guerra entra nella cultura, anche nel linguaggio, nel secondo dopoguerra. Gli anni invece successivi sono anni in cui è molto più complicato parlare della Prima Guerra Mondiale, e forse in generale. Cioè, i giovani iniziano a respirare, forse anche per fortuna, una cultura pacifista. Oggi, nei tempi più recenti, come raccontiamo la guerra ai ragazzi? Lei ha scritto questo volume, Raccontare la guerra, libri per bambini e ragazzi. Che immagine ha della letteratura più recente?
La letteratura più recente, diciamo, perlomeno sia in Italia sia ancora di più all'estero, soprattutto nei paesi anglosassoni, si è occupata in maniera attenta e profonda della rappresentazione, della narrazione della guerra, per cui ci sono splendidi libri da questo punto di vista. Ecco, io credo una cosa, che per parlare, per far comprendere ai giovani l'assurdità, la ferocia, la tragedia della guerra, cosa che non è per niente scontata, bisogna soprattutto raccontare la guerra. E la narrativa e anche l'albo illustrato, da questo punto di vista, sono lo strumento migliore.
Forse dobbiamo riuscire a trasmettere valori che sono molto lontani da oggi. Ne parlavamo con Elena Papadia. I giovani che vanno volontari nella Prima Guerra Mondiale considerano la guerra un evento positivo. Oggi è molto difficile trasmettere questo.
Non... Sì, per fortuna sì. Ecco, ovviamente il mondo è cambiato. Io trovo che l'importante sia raccontare e dunque far comprendere la guerra attraverso la narrazione, attraverso il racconto, perché spesso invece ci si limita nobilmente a parlare di pace e con i rischi di credere per altre vie nella stessa ideologizzazione dell'esaltazione della guerra.
Allora, noi ringraziamo Walter Focchesato per essere stato con noi. Grazie Focchesato.
Grazie a voi.
Se verrà la guerra, Marcondi ronderò. Se verrà la guerra, Marcondi ronda.
Sul mare, sulla terra, Marcondi ronderò. Sul mare, sulla terra, chi ci salverà?
Ci salverà il soldato che non lavora. Ci salverà il soldato che la guerra rifiuterà. La guerra è già scoppiata, Marcondi ronderò. La guerra è già scoppiata, chi ci aiuterà?
Ci aiuterà il buon Dio, Marcondi ronderò. Ci aiuterà il buon Dio, lui ci salverà.
Buon Dio è già scappato dove non si sa. Buon Dio se n'è andato, chissà quando ritornerà.
L'aeroplano vola, Marcondi ronderà. L'aeroplano vola, Marcondi ronda.
Se getterà la bomba, Marcondi ronderò. Se getterà la bomba, chi ci salverà?
Ci salva l'aviatore che non lo farà. Ci salva l'aviatore che la bomba getterà.
La bomba è già caduta, Marcondi ronderò. La bomba è già caduta, chi la prenderà?
La prenderanno tutti, Marcondi ronderà. Siamo belli, siamo brutti, Marcondi ronda.
Siamo grandi o siamo piccini, li distruggerà. Siamo furbi o siamo cretini, li fulminerà.
Ci sono troppe buche, Marcondi ronderà. Ci sono troppe buche, chi le riempirà? Non potremo più giocare, Marcondi ronderà. Non potremo più giocare, Marcondi ronda.
E voi a divertirvi andate un po' più in là. Andate a divertirvi dove la guerra non ci sarà.
La guerra è dappertutto, Marcondi ronderà. La terra è tutta a lutto, chi la consolerà?
Ci penseranno gli uomini, le bestie e i fiori, i boschi e le stagioni con i mille colori.
Di gente, bestie e fiori no, non ce n'è più, viventi si è rimasti noi e nulla più.
Era Fabrizio De André che nel 1968 cantava Giro Tondo, questa canzone pacifista che abbiamo appena ascoltato. In un mondo distrutto dalla guerra si salvano solo i bambini, che però non possono più giocare, non potremo più giocare, dicono. E così si rassegnano a giocare alla guerra. Siamo nel settembre del 68. De André cantava mentre in Europa e in America c'era una generazione di giovani che si mobilitò per fermare la guerra, per fermare la guerra in Vietnam. Una generazione che trasformò anche la memoria della guerra, ed in effetti più ci avviciniamo ai nostri giorni e più questa memoria cambia, si trasforma, diventa difficile da raccontare. Siamo partiti dal 1914 con i giovani di All'Ovest Niente di Nuovo. Abbiamo parlato con Elena Papadia di una generazione che andò volontaria in guerra, appunto come quei giovani. Abbiamo ascoltato Peppone, in Peppone Don Camillo, l'onorevole Peppone, che nel 48 dice: noi eravamo i giovani del 99, questo appropriarsi della memoria della guerra. E poi ancora Walter Fochesato ci ha parlato di come la guerra viene raccontata nei romanzi dedicati ai bambini e di quanto è difficile oggi raccontare questa memoria della guerra. Allora, vogliamo continuare questo nostro viaggio fra i giovani e la guerra parlando con Paolo Conti, che è in collegamento telefonico. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi, grazie della vostra chiamata.
Allora, Paolo Conti, giornalista del Corriere della Sera, ha fatto parte della giuria di un concorso nazionale organizzato da Articolo 9 della Costituzione. Intanto ricordo che Articolo 9 della Costituzione è un progetto, quest'anno dedicato alla Prima Guerra Mondiale, ed è un progetto a cui hanno aderito molte istituzioni, fra cui Radio 3, un progetto dedicato alle scuole. Appunto, quest'anno Articolo 9 della Costituzione ha lavorato sulla Grande Guerra. Il 5 e il 6 giugno ci sono state le premiazioni. Paolo Conti, intanto una domanda: che cosa ha visto, facendo parte della giuria di questo premio, i giovani di oggi? Come raccontano la guerra?
La domanda è giustissima ed è anche molto chiaramente posta. Ci raccontano qualcosa che è enormemente legato allo spirito di quell'articolo 9 della Costituzione, che forse è bene ricordarlo tutti insieme, vincola la Repubblica alla tutela del patrimonio culturale e del paesaggio. Allora, sì, estendendo questo concetto, giustamente gli organizzatori del concorso hanno coinvolto, sono approdati alla questione della guerra, della Grande Guerra. E cosa hanno raccontato questi ragazzi? Io vorrei segnalare che tra tanti partecipanti, di fatto i primi tre vincitori vengono da Catania, da Bolzano e da Udine, in particolare il Liceo Scientifico Galilei di Catania, l'Istituto Tecnico Battisti di Bolzano e l'Istituto Marinoni di Udine. Segnalo questo perché cosa è venuto fuori? Che naturalmente questi ragazzi, che hanno la possibilità di avere un rapporto più diretto nei piccoli centri, nelle medie città, con la memoria familiare, hanno una maggiore spontaneità, una maggiore familiarità appunto nei confronti di una memoria lontana come è quella della Prima Guerra Mondiale, è proprio perché c'è qualcuno in casa che la trasmette, e questo è un dato molto importante, perché naturalmente la Prima Guerra Mondiale è ormai consegnata definitivamente alla memoria collettiva e alla storicizzazione e all'analisi storica. Non esistono più testimoni diretti come può accadere ancora per qualche tempo con la Seconda Guerra Mondiale, e quindi questi ragazzi si identificano con i ragazzi che andarono in guerra nel 15-18, nel 14-18, con quando approdano documenti, a materiale visivo, a lettere, a immagini di familiari.
Ecco, dove hanno preso i materiali per realizzare i loro lavori? Cioè, come hanno raccontato? Ci vuole raccontare qualche esempio di lavoro di questi ragazzi?
Come no, per esempio il vincitore, che è il Galilei di Catania, ha raccontato il Milite Ignoto e naturalmente sono andati per immaginazione, ma ancorandosi a documenti che riguardavano la Prima Guerra Mondiale e documenti anche lettere di ragazzi al fronte, e questo ha prodotto peraltro un materiale bellissimo, perché loro lavorano con un filmato di animazione.
La interrompo perché lo vogliamo far ascoltare, vogliamo far
certo,
ascoltare il sonoro, ma... il sonoro del video che ha vinto il primo premio, come lei ricordava, sono gli studenti della quinta D del Liceo Scientifico Galilei di Catania. Ascoltiamo un brano del Milite Ignoto.
Gorizia è nostra, gridammo felici, ma lui non c'era più. Lo cercai nel buio della notte, era morto.
Un'intera nottata buttato vicino a un compagno, massacrato, con la sua bocca digrignata volta al plenilunio, con la congestione delle sue mani penetrata nel mio silenzio. Ho scritto lettere piene d'amore. Non sono mai stato tanto attaccato alla vita. Non esistono guerre giuste o ingiuste, solo guerre ingiustificabili. E la guerra non è uno strumento valido per conseguire la pace. Ripudiamo profondamente la guerra.
Paolo Conti, il sonoro non restituisce i colori ovviamente del video. Che cosa si vede nel video, in questo video che ha vinto il primo premio di Articolo 9?
Ma si vede la partenza di un ragazzo al fronte, la notizia dell'arrivo in famiglia della sua morte e il pianto e la disperazione di una intera famiglia. Ma come abbiamo visto e sentito, c'è anche del materiale poetico che aiuta ad agganciarsi a quel tempo. I ragazzi, per esempio, e continuamente in tutti i materiali citano Ungaretti, ma non lo citano perché viene segnalato dagli insegnanti, ma perché Ungaretti, nella sua straordinaria, non lo devo dire io che sono un giornalista, affido il compito ai critici, ma nella sua sconvolgente contemporaneità e modernità regala ai ragazzi dei flash di racconto dentro quelle trincee, che li vede partecipi, che comunica immediatamente con loro la disperazione, la solitudine, il freddo, la fame, la paura, la morte continua. E questo materiale diventa vivo anche, per esempio, nel secondo vincitore, che siamo a Bolzano, La guerra di Anna è un racconto straordinario di questa donna che nasce sotto l'impero austro-ungarico e si ritrova a vivere la Prima Guerra Mondiale in una condizione di equilibrio o squilibrio, che dir si voglia, comunque complicata dal punto di vista psicologico dell'identità. E sono sempre racconti di prima mano. Lì, per esempio, ci sono delle immagini bellissime di luoghi che evidentemente sono legati a questi ragazzi fortissima, e lì scatta questo processo di immedesimazione in cui il racconto non diventa retorico, perché il pericolo di parlare adesso della Prima Guerra Mondiale a 100 anni di distanza è terribile, cioè il pericolo della retorica, il pericolo del gesto così perché lo si deve fare. E quindi è come cancellare la positività di questo lavoro.
Ecco, uno dei temi che mi sembra più emergano da questi lavori di giovani è proprio questo dell'impatto emotivo, lei lo ricordava, sia attraverso la trasmissione familiare sia con l'identificazione con questi giovani, cioè i giovani si identificano con i giovani del 14 e rivivono l'angoscia, appunto l'impatto emotivo della guerra. Mi chiedevo, non c'è il rischio che tutto questo sembri semplicemente e drammaticamente assurdo e che vengano meno quindi anche poi le ragioni della guerra? Cioè, definire la guerra un evento assurdo non rischia di fare in qualche modo di fare venire meno delle ragioni e anche delle responsabilità, cioè di chi poi la guerra l'ha voluta?
Questo è un pericolo, però non dimentichiamoci di un fatto, che questi stessi ragazzi che si allenano e si confrontano con questi materiali che risalgono appunto a un secolo fa, hanno contemporaneamente altri due compiti da svolgere. Il primo è una questione scolastica, cioè lo studio del periodo, e naturalmente questo viene affidato agli insegnanti e quindi anche dalla valutazione storica, appunto la responsabilità, gli interventisti, i pacifisti, la questione degli imperi centrali, tutta materia che naturalmente gli insegnanti devono in qualche modo sciogliere. E poi questi ragazzi sono chiamati quotidianamente al confronto con una contemporaneità, mi riferisco alle guerre che ci circondano,
certo,
e che vengono raccontate in televisione. C'è una forte analogia narrativa in alcuni materiali in cui loro usano le immagini di archivio della Prima Guerra Mondiale e hanno forti similitudini nel modo in cui le usano con il linguaggio televisivo che viene utilizzato quando si raccontano i conflitti della nostra era. Sono allenati e purtroppo a vedere in tempo reale cosa avviene, questo è un altro dato sconvolgente. Cioè,
sta dicendo che sono abituati.
Sì, sì, sono abituati e hanno molta familiarità, purtroppo, come l'abbiamo tutti quanti noi, con le guerre. La prima cosa che mi viene in mente è quello che sta avvenendo in Iraq in questi giorni, ma anche il Medio Oriente, tutte guerre che sono vicine. Io ricordo anni fa, quando ci fu la guerra nei Balcani, nelle scuole, questa cosa che fosse dietro l'angolo di casa era una cosa avvertita enormemente. E quindi probabilmente questi ragazzi sono anche abituati a maneggiare questi materiali mediati dalla televisione e dal racconto che tutti i giorni loro vedono in televisione. C'è il pericolo, ecco, che per quello che riguarda la nostra storia nazionale, sì, questo è il grande compito degli insegnanti, è quello di chiarire le ragioni che portarono a quei conflitti e che poi produssero, quindi andremo molto lontano, ma insomma il fenomeno del fascismo. Quindi credo che tutto questo lavoro che è stato fatto meritoriamente dagli amici di Articolo 9 serva soprattutto, potrebbe essere utile a tutti quegli insegnanti che sono impegnati in prima fila a spiegare questo periodo storico al di là della retorica.
Allora grazie Paolo Conti per essere stato con noi. La puntata di oggi finisce qui. Se volete potete riascoltarla e scaricarla in podcast all'indirizzo lagrandeguerra.rai.it. Sulle note di Francesco De Gregori, che canta Stellutis Alpinis in questa versione live, noi ringraziamo Elena Papadia, Walter Fochesato e Paolo Conti per essere stato con noi. Alla console oggi avevamo Marco Cristilli. La Grande Guerra, sogni e macerie di un secolo fa, è un programma di Federica Barozzi, Lorenzo Pavolini e Alessandra Tarquini, che vi dà appuntamento a domani.
Fiorita sul mio sangue per segnarla c'è una croce, chi l'ha messa non lo so, ma è lassù che dormo in pace e per sempre. Ma è lassù che dormo in pace e per sempre dormirò. Tu raccogli quella stella che sa tutto del tuo amore, sarai l'unica vederla e nascondere.